Uomini e profeti con Felice Cimatti.
E buongiorno, ben arrivati a Uomini e Profeti. È sabato 12 ottobre 2019, comincia la nostra puntata. Sentite subito la voce di Gabriella Caramore, che sarà nostra ospite quest'oggi. Bentornata, Gabriella.
Grazie, Felice, buona giornata anche a te e a chi ascolta.
Allora, ricordiamo, questa puntata sarà intorno al libro di Gabriella Caramore, La parola, Dio, appena uscito con le edizioni Einaudi. Prima vi ricordo la formazione della squadra di Uomini e Profeti, un programma a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera, in redazione Benedetta Caldarulo e Elisabetta Parisi, la consulenza musicale. Oggi sarà particolarmente interessante ascoltare la proposta musicale di Cristiana Monzi, in regia c'è Benedetta Caldarulo, in questo momento la console c'è Alessandro Cesolini. Sono le 9:32 minuti 53 secondi. Gabriella Caramore, partiamo proprio da questo titolo, perché no, di Dio si sente parlare ancora, forse meno di un tempo, comunque, però qui subito entriamo nella parola di Dio. Allora immagino qualcuno, come? La parola? A noi interessa la cosa, non la parola. Perché tanto questo passaggio, direbbe un linguista, un filosofo del linguaggio, dal significato al significante?
Beh, la parola, perché diciamo che prendendo a oggetto la tradizione giudaico e cristiana, diciamo la figura di Dio, chiamiamola così, è stata molto oggettivata, come se si trattasse di qualcuno che ha questo nome, come se si trattasse di un nome proprio. Invece, sia nei testi, come forse adesso vedremo subito, sia, diciamo, a senso comune, Dio è un nome comune, perché in altre religioni ci sono dei, c'è un Dio, ci sono anche religioni senza Dio, in cui ci sono però manifestazioni del divino. Quindi è un nome comune che è stato assunto come se fosse un nome proprio. E questo che cosa comporta? Non è semplicemente una questione grammaticale o sintattica, ma comporta che appunto poi di Dio si fa qualcosa che forse non è, e che forse neppure le scritture pretendono che sia.
E già qui sentite il tema non sotterraneo, ma che è un tema affrontato nel libro, dell'idolatria, del trasformare quel nome in qualcos'altro.
Sì, allora, per esempio nel testo ebraico Dio viene chiamato in molti, molti modi. Innanzitutto c'è il tetragramma impronunciabile, e questo già ci dice qualcosa. Cioè, non puoi dare a questa entità grande, immensa, enorme, inqualificabile e inaccostabile un nome, perché secondo le tradizioni antiche con il nome tu controlli anche la cosa. E poi viene chiamato il nome stesso, oppure Elohim, oppure Adonai, il Signore, oppure colui che sta nelle alture, oppure colui che è infinito, oppure colui che non ha tempo. Viene chiamato in tanti modi. Allora, accorgersi di questo, e parlando anche del Nuovo Testamento, per esempio lì certamente c'è anche Dio nominato molte volte, ma lì è un calco che il greco ha fatto dall'ebraico e ha scelto Theos, ecco. Però soprattutto nei Vangeli viene nominato come il Padre, oppure certo Dio, oppure altre cose. Allora, questo innanzitutto io credo che accorgersi di questo ci debba dare un grande senso di liberazione. Allora non abbiamo questo Dio incombente, persona, soggetto, che conosciamo, ecco, abbiamo un nome con cui generazioni di esseri umani hanno cercato di dare senso a qualcosa che adesso vedremo.
D'altronde anche la filosofia, pensate ad Aristotele, no? L'essere si dice in molti modi, e proprio in quei molti modi. Salutiamo l'altra voce con cui insieme parleremo di questo libro di Gabriella Caramore, che è uno scienziato, Guido Tonelli, che è in collegamento telefonico. Buona giornata, ben arrivato.
Buongiorno a voi e gli ascoltatori.
Buongiorno a lei.
Ricordiamo che Tonelli è professore di fisica all'Università di Pisa, è uno dei protagonisti della scoperta del bosone di Higgs al CERN di Genova. Tanti riconoscimenti, tanti aspetti, diciamo, scientifici interni, però qui è con noi anche perché ha scritto un libro in cui c'è un dialogo. Fra l'altro nel libro di Caramore più di una volta ricorre il nome di Guido Tonelli. Ricordiamo il suo libro recente, Genesi, il grande racconto delle origini, pubblicato da Feltrinelli.
E lo abbiamo già sentito parlarne a Radio 3 Scienze, certo. Naturalmente.
E però qui siamo a nome dei profeti e ci interessa un'altra faccenda, e vedremo in che modo anche Tonelli ci seguirà nel caso. Insistiamo per un momento su questa pluralità, Gabriella Caramore, perché mi sembra molto interessante. In fondo l'idea, no, di quella pienezza, questa parola, un nome proprio, sta lì, come se occupasse tutto lo spazio, e poi forse ci porta a avere un rapporto non sufficientemente rispettoso con tutta quella pluralità. In fondo, se è una cosa, sta lì, possiamo credere che c'è, non c'è. Mentre invece tutti questi nomi diversi danno l'idea anche di una ricchezza, di una fertilità del nostro rapporto con il divino, che cambia completamente anche
la nostra posizione. Certamente non è riduttivo, io credo, almeno insomma, così penso, pensare che Dio sia sostanzialmente una parola, che ci sia la parola Dio. È appunto una, come dire, è un incitamento invece a coglierne le diverse sfaccettature, che sono poi le sfaccettature del modo con cui una generazione, questo piccolo popolo di ebrei disperso che ha cercato una patria, un luogo in cui stare, eccetera, ha cercato di nominare qualcosa, di nominare la sua storia, di nominare l'insegnamento, di nominare l'insegnamento per una vita buona, anche per una vita giusta, perché tutta questa severità che viene attribuita al Dio biblico e che c'è, è in realtà il tentativo di contenere le pulsioni dell'umano, che è questo grande disordine che è l'essere umano, no? Ecco, e quindi cercare di cogliere le sfumature, i diversi volti del divino, credo che ci aiuti a ridare dignità a questo percorso di ricerca dell'umano verso il divino, verso qualcosa di appunto grande, inconoscibile, e che tuttavia ha guidato e forse può ancora guidare intere generazioni di esseri umani.
Ricordiamoci questo aggettivo inconoscibile, che tornerà, perché è una delle questioni su cui vorrei far entrare in campo in questa discussione Guido Tonelli. Ricordiamo, fisica, insegna fisica all'Università di Pisa, collabora con il CERN di Ginevra. Tonelli diceva poco fa, Gabriella Caramore, l'essere umano è questo disordine. Il suo libro Genesi comincia con il racconto del caos e poi progressivamente si costruisce un ordine. Tra l'altro l'ordine alla fine in qualche misura si completa con l'apparizione degli esseri umani. Partiamo proprio da questo elemento del disordine iniziale. È un disordine rispetto a che cosa? Perché disordine presuppone un ordine, ma se siamo all'inizio non c'era nemmeno un ordine con cui confrontarlo. All'inizio che cosa c'è, Tonelli?
Beh, diciamo, intanto vorrei insomma superare il pregiudizio che sono stato invitato per il scritto Genesi. Voglio essere insomma chiaro su questo, l'autore di Genesi, quello con la G maiuscola, è molto importante di me, quindi non vorrei entrare in un terreno diciamo complicato, però ho letto con grande piacere il libro di Gabriella Caramore, ho trovato anche un sacco di assonanze con le cose che ho scritto in Genesi e proverò magari a svilupparle. Questa idea del la scienza moderna, cioè Genesi racconta cosa dice la scienza moderna dell'origine dell'universo, e in realtà non è un passaggio dal disordine all'ordine, in realtà è un continuo mescolarsi, impastarsi di questi due elementi. Il fatto che ci siano dei momenti strutturati in cui le cose si organizzano e raggiungono un certo equilibrio non ci deve far dimenticare che questi equilibri sono sempre temporanei, no? Anche se sulla nostra scala dei tempi appaiono eterni, ma in realtà sotto il sole che brilla nel cielo, splende stabilmente e illumina le nostre giornate e si ripresenta ogni giorno in maniera regolare, quindi c'è un'apparenza di ordine perfetto, in realtà c'è un contrasto furibondo di forze fondamentali della natura, di catastrofi che sono imminenti. La scala dei tempi di questa catastrofe è miliardi di anni, quindi ci vorranno 4-5 miliardi di anni perché il Sole, diciamo, finisca il suo combustibile e si espanda e raggiunga la Terra e la evapori in un istante. Quindi vedete, come se fossimo sull'orlo di un precipizio, ma la scala dei tempi è talmente vasta che per noi
ci penseremo.
Umani, tutto questo ci sembra un ordine perfetto.
Senta, un punto, e poi ritroviamo su questo, Gabriella Caramone nel suo libro lo cita esplicitamente, che mi è sembrato molto interessante, anche molto, possiamo dire anche bello, citando esplicitamente un altro suo libro, Cercare mondi, Gabriella Caramone dice: un punto di contatto fra questa pluralità di discorsi che hanno a che fare con la parola Dio e il discorso della scienza intorno al tema della fragilità, che mi sembrava un po' anche ricorso ora nel suo primo intervento qui oggi con noi, come se intorno a questa parola, fragilità, potessimo intendere da un lato anche la fragilità dell'umano, ma dall'altro anche appunto il modo in cui lei ci stava raccontando il mondo, che sembra così fisso, stabile, in realtà brulica di cambiamenti, di catastrofi, ma anche di rinascite. È d'accordo in questa scelta? È la fragilità il punto, uno dei punti in cui si possono incontrare il discorso scientifico e il discorso religioso, Tonelli?
Io penso di sì, tanto più che la scienza moderna, e quindi la comprensione che abbiamo attualmente di meccanismi profondi, lei citava la scoperta del bosone di Higgs, questo meccanismo sottile che fa sì che la materia possa prendere le forme consistenti, cioè si possa organizzare, cioè dando massa alle particelle elementari, in particolare quelle più leggere, la materia si è organizzata in protoni e poi in atomi e poi in molecole, da lì sono nate le polveri, le stelle, i pianeti, in fin dei conti fino a noi. Ecco, questo meccanismo abbiamo scoperto che non è eterno, non è perfetto, no? È lì e potrebbe rompersi, no? È come se avessimo scoperto che la nostra fragilità, di cui, che è stato un po' uno scacco, no? Ci siamo resi conto da millenni che la nostra vita è effimera in un mondo che ha cicli molto più lunghi, no? Abbiamo sempre divinizzato l'eternità dei pianeti, del sole, delle stelle. Ecco, la scienza moderna ci dice: attenzione, questo tratto che consideravamo solo umano forse si può estendere a tutte le cose materiali e su questa base si può costruire un diverso rapporto con il mondo e con noi stessi.
Gabriella Caramone, un diverso rapporto con il mondo e con noi stessi, e quindi anche un'idea, diciamo, ancora una volta
dinamica,
fragile,
sì,
del,
ecco,
divino.
A me è piaciuto molto di questo libro Genesi, anche degli altri precedenti di Tonelli, intanto questo richiamo che lui fa: bisogna sconfiggere il pregiudizio nei confronti della scienza. È un po' lo stesso lavoro che bisogna fare, naturalmente su un altro piano e con altri linguaggi, questo è evidente, è un po' lo stesso lavoro che bisogna fare nell'ambito del religioso: sconfiggere il pregiudizio. E come si sconfigge il pregiudizio? Con appunto la conoscenza, il provare, il cercare, l'interrogarsi. Allora questa continua interrogazione dello scienziato mi ha molto impressionata, perché, come dire, vedo il lavoro non solo nell'ambito religioso che andrebbe fatto, ma che andrebbe fatto nella vita umana continuamente. E poi mi colpisce anche di Tonelli questo senso della curiosità, non solo per le religioni, ma per le altre culture, per la diversità, per la differenza. E questa è un'altra cosa che andrebbe fatta in ambito religioso oggi, tanto più che viviamo in questo mondo così plurale, così articolato, in cui tutto è presente contemporaneamente, che è assolutamente necessario. Allora, ecco, forse più che appunto cercare le vecchie analogie, come si faceva un tempo, tra scienza e fede, la Genesi o non Genesi, ecco, questo spirito di ricerca mi convince molto. E tra l'altro Tonelli cita poi un suo incontro con il padre Cesare Geroldi, che appunto lo ha un po', mi è sembrato, sconvolto proprio per questo smontare, no? Pensieri acquisiti, formulazioni acquisite, e per ricominciare a proporre anche il testo della Bibbia come una cosa nuova. Quindi io in questo vedo, come dire, una possibilità di vicinanza, Tonelli.
Sì, certo, Tonelli, diciamo, ecco, è stato direttamente chiamato in causa.
È molto pertinente. In realtà, nelle ultime parte del libro Genesi, vi spiego perché ho scelto questo titolo.
Sì.
Ed effettivamente nasce dalla stessa considerazione che Gabriella Caramore faceva nel suo libro, in un capitolo molto interessante, in cui racconta l'origine del libro, cioè di Genesi, quello con la G maiuscola, no? Le condizioni in cui è nato, no? Che sono le condizioni della cattività del popolo ebraico, del disastro, no? Della Babilonia,
la deportazione,
sì. La deportazione. E lì padre Cesare Geroldi mi illuminò, perché mi fece capire: Genesi, quello con la G maiuscola, è stato scritto per il futuro, non è un libro che descrive il passato. Cioè, raccontando le origini dell'universo dal punto di vista di un popolo che cercava di aggrapparsi alle proprie radici, si cercava di costruire un futuro. Ecco, questa cosa era necessaria allora, 2600 anni fa, ed è necessaria ancora oggi. Ed è un lavoro in cui la scienza può dare qualche mattone. È ovvio che per descrivere l'origine dell'universo, le nostre origini, il racconto che fa la scienza è forse, diciamo, imbattibile, perché è completo, consistente, sì, molto articolato, ma non esaurisce le domande. C'è,
anzi,
ancora,
no,
bisogno
se
di
mai,
dare un
se mai.
Esattamente.
Rovesciamo, no, rovesciamo il punto e torniamo per un momento a Gabriella Caramore, perché no, Genesi, le origini, quante volte sentiamo parlare delle origini, delle radici, l'identità, subito appunto torniamo in quella rigidità da cui invece questo libro vuole allontanarsi. Insistere sulla fragilità, sulla curiosità, sulla conoscenza e del discorso scientifico e di quello religioso, dice: sì, certo, la storia è questa, però questa storia non è in nessun senso chiusa, anzi si tratta ogni volta di ricominciarla.
Sì, allora questa storia è aperta, ed è aperta fin dalle sue origini, perché è interessante poi notare, appunto, che intanto Genesi e altri libri della Bibbia vengono scritti, appunto, composti durante l'esilio babilonese, e quindi molto tardi, molto in avanti, e in una situazione di dissesto, quindi di deportazione, di perdita di tutto, del senso della propria vita, del senso della propria identità, ma che nascono anche, e questa è l'altra cosa secondo me fondamentale, come parola orale che poi diventa scritta. Quindi lo sta scritto, sì, certamente a un certo punto si è sentito il bisogno di fissare in un codice, in un canone, ma questa fluidità della parola... Io mi ricordo sempre quando Alberto Ventura, che è un islamologo bravissimo, ci raccontava che un testo antico della tradizione araba diceva: la Kaaba, quindi questo grande quadrato che sta alla Mecca, fu, cioè in origine era, schiuma sull'acqua. Quindi questa che noi vediamo come questo grande quadrato immobile, fermo, statico, ecco, fu schiuma sull'acqua. Quindi questa mobilità dell'origine ci dà l'idea di come dobbiamo assumere questi testi, di come questi testi siano, appunto, Torah non vuol dire la legge ma l'insegnamento, e di come l'insegnamento sia ovviamente continuamente riformulabile e continuamente adattabile. Poi certo, è chiaro che le istituzioni religiose hanno avuto bisogno di chiudere tutto, perché altrimenti tutto sfuggiva, però anche chi appartenga a una religione deve sapere che invece è questa mobilità la cosa viva. Ecco, mi piace che Tonelli a un certo punto dice, se non sbaglio, il vuoto è cosa viva, è vero Tonelli?
Eh sì, no, all'inizio la faccenda quantica che comincerà tutto lì. Però Tonelli, senta, questa immagine che ci sta dando Gabriella Caramore mi sembra anche che lei condivide. Quante volte però sentiamo, no, dobbiamo anche vedere l'altra faccia della questione, quando arriva lo scienziato che pretende di spiegarci come funziona la mente o come funziona la natura, è così condivisa la sua immagine mobile, fluida del sapere scientifico, o anche nel discorso scientifico talvolta c'è una tentazione un po' fondamentalista? Pensi il rapporto complicato che c'è oggi fra la filosofia e la scienza. Sempre più gli scienziati pretendono di risolvere i problemi filosofici una volta per tutte. Un problema filosofico per definizione non si risolve, è un interrogare, è un cercare. C'è questo rischio oppure no, Tonelli?
Sì, c'è una parte, diciamo, della comunità scientifica, anche di persone molto autorevoli. Io conoscevo Hawking, grandissimo scienziato, e ricordo una delle sue affermazioni più sciocche, che appunto la scienza oggi dimostra che la filosofia non serve più.
Questa però è una tesi filosofica, naturalmente, non se ne rende.
Ma sì, è chiaro che, diciamo, insomma, Hawking è una persona geniale, ha fatto delle cose, però non tutti, diciamo, possono esprimere su tutti i terreni con la stessa autorevolezza. Io modestamente ritengo che, proprio perché la scienza ha fatto questi progressi incredibili, no? E il sapere galileiano, che può essere verificato, che va a cercare gli angoli oscuri in cui le teorie crollano, no? E quindi ha capacità di autocorreggersi, no? Questo gli dà una potenza incredibile rispetto agli altri saperi. Ma bisogna avere, quindi ci sono dei terreni su cui non c'è competizione, ma non può questo sapere dare risposta a questioni di fondo dell'umanità, che sono le stesse che Gabriella Caramore mette nel libro e sono all'origine anche della religione, della parola Dio. Cioè, noi vediamo questa vastità, questo immenso scenario in cui si colloca la nostra esistenza, che è veramente infima cosa, no? E cerchiamo di dare ordine a questo scenario e ricavarne quasi in maniera speculare da questo ordine che mettiamo sull'esterno, cerchiamo un ordine interno che regola i nostri rapporti nella nostra comunità, nella polis intendendo l'umanità intera, no? E questo ordine da chi può venire? Può venire dagli scienziati, non credo, non hanno le competenze, lo sguardo lungo, può venire da filosofi, da artisti, da teologi, da chi si occupa di etica, di morale, di estetica, e queste sono questioni altrettanto importanti.
Altrettanto, e forse appunto in generale, no? Un ulteriore elemento di questo libro di Gabriella Caramore, di cui stiamo discutendo, offre contatti, collegamenti con la scienza. A un certo punto Gabriella scrive, facendo riferimento a quel celeberrimo e forse anche bistrattato principio di indeterminazione di quello scienziato Werner Heisenberg, e dice che principio che sembra, cito esplicitamente, sembra richiamare l'inconoscibilità di Dio. Allora, intanto, Gabriella Caramore, se ci dà
forse ho azzardato,
però
troppo,
è bella questa idea un libro sulla religione, sulla parola Dio, che mette al centro questo elemento di
inconoscibilità. Sì, naturalmente è molto affascinante questo principio di indeterminazione, e forse
ora poi sentiamo come ce la racconta.
Ecco, forse lo racconterà meglio. Forse anche io l'ho usato un po' a sproposito, nel senso che l'ho assunto così genericamente in senso filosofico, antropologico. Ma appunto questo principio che le cose, che due cose diverse non possono stare insieme contemporaneamente, questo apre anche una visione della nostra vita. Allora, non so, pensavo anche a questo secolo appena passato, il Novecento, in cui appunto tutto è stato messo in discussione, no? La scienza è diventata cosa nuova, l'arte è cosa nuova, la poesia, il linguaggio cosa nuova, le modalità del vivere sono diventate nuove. Forse bisogna guardare anche a Dio in una maniera nuova, e forse, come dire, non dico abbandonare questa parola, ma certamente riformularla nel nostro pensiero. Le parole non si possono abbandonare, anche la libertà è diventata un'altra cosa. La Bibbia accetta per esempio la schiavitù tranquillamente, noi non la possiamo accettare, e pensiamo allora a un processo di liberazione. Ecco, quindi forse far rientrare anche il terreno religioso dentro questo elemento di critica della conoscenza. Anche qui un'analogia, se vogliamo, superficiale, ma ho sentito varie volte Tonelli dire: noi abbiamo acquisito delle cose, chi verrà dopo di noi ne acquisirà delle altre. Ebbene, questo è anche il lavoro che deve fare anche l'esegeta, no? Si è capita una cosa, ma più in là se ne capirà un'altra.
Sì, però no, quell'inconoscibilità, Tonelli, no? Perché mi sembrava dare un'idea, siamo partiti in questa conversazione con Gabriella Caramore sui molti nomi di Dio e su questa pluralità, che vuol dire anche ricchezza, ma vuol dire anche fragilità, cioè non avere l'idea di avere una formula che dice tutto. Ora, indipendentemente dal valore propriamente tecnico-scientifico di quel principio di indeterminazione, l'idea che ci sia qualcosa che sia di per sé inconoscibile, non perché non siamo abbastanza intelligenti o perché non abbiamo ancora gli strumenti giusti per farlo, ma perché la cosa stessa sfugge ad una presa completa, questa in qualche misura, se è così una delle interpretazioni possibili del principio di indeterminazione, non ci dice che c'è qualcosa anche nel discorso scientifico che, come una presa di posizione di umiltà rispetto alla pretesa di dare ordine al mondo, Tonelli?
Beh sì, diciamo, noi meccanica quantistica, di cui il principio di determinazione è uno dei caposaldi, diciamo, la usiamo e funziona, anche se non abbiamo capito veramente perché. Questa è una cosa che dico sempre, ma rimane vera. In che senso? Nel senso che noi non bisogna mai dimenticare che la scienza è una nostra costruzione. Il nostro cervello è ottimizzato per sopravvivere sul pianeta Terra, non è stato diciamo sviluppato dall'evoluzione in milioni di anni per capire la struttura più intima della materia o il funzionamento su vasta scala dell'universo. Quindi quando ci avventuriamo in quei luoghi che sono ostili, diciamo, dal punto di vista dei paradigmi diciamo concettuali che possiamo usare, lì si entra in una regione estremamente difficile. E lì, per esempio, il principio di determinazione ci dice la materia si comporta in una maniera molto strana, no? Diversa da quella a cui siamo abituati su scala microscopica. Cioè, gli stati di un certo sistema fisico sono tutti sovrapposti, cioè il sistema fisico si muove continuamente, oscilla, fluttua su tutti gli stati possibili. Quando io faccio una misura in quel sistema, lui congela in uno stato particolare che io misuro, e questa misura non può essere, diciamo, precisa all'infinito su tutti i parametri. Ci sono dei parametri collegati fra loro in cui io non posso avere una precisione indefinita, diciamo, ho dei limiti, ecco. Allora, questo fatto che ci sono dei limiti nel diciamo nella maniera con cui noi testiamo il mondo materiale che ci circonda, è stata una enorme diciamo cambio di paradigma all'inizio del Novecento, che ha cambiato un po' tutto, cambia un po' tutto, ci costringe a rivedere le nostre stesse categorie, diciamo, scientifiche, sotto una luce diversa.
Tonelli, le lancio solo un'ultima, nemmeno una domanda, una provocazione, però mi viene in mente, ascoltandola, le proposizioni finali di un libro straordinario del Novecento, che è il Tractatus di un matematico, logico, filosofo austriaco, Wittgenstein. Proprio alla fine lui dice: immaginate un signore, un uomo che abbia scoperto tutte le verità del mondo, è curioso che questa persona alla fine non sappia più che cosa dirci, sta lì, zitto, tace. E mi è sempre incuriosito questo fatto, no, di qualcuno che ha scoperto tutto, sa tutto, un saggio che abbia raggiunto questa totale conoscenza e però rimane muto. E se poi vediamo l'ultima proposizione del Tractatus, in fondo è una specie di preghiera, no? Cioè, di ciò di cui non si può parlare occorre tacere.
Beh, quel signore è Dio, ovviamente.
Esattamente.
No, forse quel signore, azzardo, è Gesù che tace di fronte a Pilato, no? Quando Pilato gli chiede che cos'è la verità, lui tace.
L'ultima cosa, questa, Tonelli, e poi la salutiamo, e in fondo finisce con una preghiera quel libro. Uno scienziato, quando arriva appunto a quegli infinitesimi di cui ci parlavo poco fa, oppure a qualcosa di così più grande come gli spazi intergalattici, c'è uno spazio per la preghiera?
Ma qui dipende da una, diciamo, predisposizione personale, cioè preghiera nel senso di un richiamo, un appello, un dialogo, diciamo, con un'entità superiore, presuppone che uno sia credente in qualche modo. Se però si intende per preghiera una sensazione, no, di estrema finitezza e una necessità quasi fisica, no, di trasmettere questa informazione ai propri amici, conoscenti, la propria comunità, per farne tesoro e condividerla e magari orientare su questo le scelte per il futuro, in questo senso sì.
In questo senso c'è spazio anche nel discorso dello scienziato. Tonelli, grazie per essere stato con noi.
Grazie tante, grazie, professore. Grazie.
Ricordiamo, grazie, abbiamo anche un po' direttamente parlato di questo ultimo suo libro, diciamo, per tutti, Genesi, il grande racconto delle origini, e Guido Tonelli, pubblicato da Feltrinelli. Prima di arrivare alle conclusioni di questa nostra conversazione oggi con Gabriella Caramore, avete capito dove stiamo per arrivare, però entriamo nella musica e sentirete che musica Im Abendrot, al tramonto, nel tramonto, dagli Richard Strauss, dagli ultimi quattro leader, nella interpretazione di una grande voce appena scomparsa, Jesse Norman. Al tramonto poi continueremo ad ascoltare da questo lead di Strauss, dagli ultimi quattro leader di Richard Strauss.
Non abbiamo voluto rinunciare a questo ingresso.
Serviva sì. Perché al tramonto succedono tutte le cose più importanti, o all'alba o al tramonto. Che cosa pensa Gabriele Caramone di quella frase? Diceva, forse il Cristo di fronte a Pilato, ma forse anche a quella frase di Wittgenstein che chiude il Tractatus, di ciò di cui non si può parlare occorre tacere. Forse fra le cose di cui bisogna tacere sono anche tutti questo uso spropositato della parola a Dio.
Adesso io non voglio dire, perché per carità c'è anche un uso profondo della parola Dio, per cui non voglio certo censurare nessuno, non bisogna essere moralisti al contrario, ecco. Però io credo che adesso stia per partire forse la voce, ascoltiamo un attimo. Questa voce di Jesse Norman che rende tremendamente vibrante questo, tra l'altro è un testo di Eichendorff che Strauss ha messo in musica negli ultimi anni, come dice appunto il titolo di questo piccolo componimento della sua vita, quando in parte si riconcilia, anche c'è appena stata la guerra, lui dalla Germania è andato in Svizzera. Si riconcilia un po' con
anche
la vita,
te hai questa
stessa
passione per i testi, i brani musicali, i dipinti, gli scritti degli ultimi anni di queste grandi figure, perché lì certo arriva una semplicità, una sinteticità, come se arrivassero al dunque e riescono a dirlo senza troppi giri di parole.
Personalmente amo molto la voce, quindi questi leader sono veramente di una bellezza struggente, e sì, di questi anni, e appunto questo sta parlando del tramonto in cui con sua moglie, con la sua amata, si riconcilia con la vita nel momento in cui la sta per lasciare, e l'ultimo verso dice: è questa forse la morte, con un punto di domanda.
Però c'è il punto, diamo anche con qualche altra notizia su allora questo che stiamo ascoltando. Questa è la voce di Jesse Norman, proprio scomparsa pochi giorni fa, è stata anche ampiamente ricordata a Radio 3, Richard Strauss dagli ultimi quattro leader, nella interpretazione della Gewandhaus Orchester di Lipsia, diretta da Kurt Masur. Dicevamo al tramonto c'è una specie di preghiera, c'è una sorta di preghiera, e il libro di Gabriella Caramone, l'ultimo capitolo, quello che un po' tira le fila del suo discorso, torna sul tema della preghiera, e mi sembra forse la parte anche più intensa del suo libro, per due ragioni. Intanto perché dopo aver lungamente analizzato il tema del nome di Dio, degli abusi di questo nome, però poi dice forse c'è un modo, qualche cosa resta. Ecco, che cos'è la preghiera in un senso anche forse laico, come poco fa ce ne parlava Tonelli?
Sì, intanto appunto sono tante le cose che restano una volta che si sia decostruita la parola Dio, cioè questo messaggio di giustizia, di misericordia, di fratellanza, di libertà, uguaglianza e fraternità, che appunto non sono delle scoperte della Rivoluzione francese, ma sono delle diverse elaborazioni di questi testi che esistono. La preghiera è Beh, intanto è così un evento antropologico, nel senso che in tutte le culture si è pregato, e forse anche nel mondo laico, secolarizzato. Difficile pensare una vita in cui non ci sia un momento di preghiera, in cui appunto la preghiera può essere, certo, diciamo in senso proprio intesa come dialogo, un rivolgersi a un tu. Però lo stesso Bonhoeffer...
Se questo tu lo intendiamo nel senso in cui abbiamo parlato...
Però appunto lo stesso Bonhoeffer dice, ma non ho ancora capito, proprio tra le ultime cose che scrive in carcere, se questo tu lo dobbiamo intendere come un tu o come un egli o un esso, cioè come qualche cosa che è più grande di noi, che è più vasto di noi, al quale, come dire, c'è spontaneo rivolgerci nei momenti in cui chiediamo soccorso, ma qualche volta anche quando il cuore trabocca, no? di pienezza, può essere anche una preghiera di lode,
di gioia, o, di pienezza,
può essere una preghiera di lode, o può essere anche, cioè, il grande sgomento che provava appunto Pascal di fronte ai cieli sterminati,
che era un po' quello
infiniti.
Che diceva prima Tonelli, no?
Sì, a me sembra molto giusto, cioè insomma mi sembra plausibile che ci sia preghiera, anche se naturalmente questo non esclude che ci siano le preghiere codificate, e che sono tra l'altro bellissime, non so, c'è il libro dei Salmi che è una cosa stupenda, e tante altre preghiere, però ci può essere anche la preghiera spontanea, o di chi chiede soccorso da chi, non si sa, dalla vita, dalla...
Ma quello che ci racconta allora Gabriella Caramore in questo libro è un Dio dopo Dio, un Dio dopo che Dio non c'è più.
Non lo so, non userei... No, non userei queste parole. Ma io direi che ci deve essere un nuovo modo di accostare l'aspetto religioso della vita, è anche un nuovo modo forse di accostare, perché sennò resta come una dicotomia, no? C'è il Dio che ci hanno tramandato le religioni e poi ci siamo noi oggi. E beh, forse bisogna colmare quello iato. Si può. Ecco, non siamo qui per dare ricette. Si può colmare quello iato assumendo appunto questa ricerca nuova, e assumendo anche, devo dire, la vastità dell'esperienza umana, perché non bisogna, come dire, censurare chi non prega un certo Dio in un certo modo. Esiste comunque questo cuore che si apre, ecco, questa apertura del cuore, che può essere nella disperazione, nel dolore, ma anche appunto...
Abbiamo detto anche nel contrario, anche nella gioia, nella pienezza. Immaginiamo che questo discorso che sta facendo Gabriella Caramore lo ascolti qualcuno invece che dice no, però così è troppo generico, io voglio il Dio della mia tradizione che sta in quel luogo lì, che parla con quelle parole, che abbiamo conosciuto con quegli atti, e questo mi sembra un indebolimento e non c'è più quello. Che cosa si può rispondere? Ce ne sono tanti di quelli che oggi sono molto preoccupati di discorsi come quelli che ci fa Gabriella Caramore.
Ma si possono rispondere cose diverse. Allora, da una parte il Dio della tradizione è bene che ci sia, cioè è bene che noi conosciamo quella tradizione, perché non possiamo non tener conto, appunto diceva anche prima Tonelli, la cosa che gli citava questo padre, che per aprirsi al futuro dobbiamo anche guardare le nostre origini. Quindi se noi siamo cresciuti in questa civiltà, in questa cultura, bene che guardiamo a quello che c'è dentro questi testi e lo capiamo al meglio possibile, aprendoci però nello stesso tempo ad esperienze di altri che possono avere tonalità diverse, modalità diverse, un retroterra diverso, anche un retrogusto diverso nel modo di approcciare queste cose. Quindi nulla contro la tradizione, che anzi va conosciuta e sostenuta, ma va conosciuta criticamente, cioè non ovviamente in maniera statica e imperativa, perché allora lì abbiamo i fondamentalismi.
E non è più tradizione, no, perché mi sembrava una cosa molto interessante del discorso che faceva Tonelli. Sì, si parla della genesi, delle origini, ma tutto questo è un discorso per il futuro, non è un modo per guardare il passato e proteggerlo.
Ah certo, ma museale. Appunto le religioni sono state e sono necessarie, diciamo, per tenere unita una comunità, ma sono nate per per l'uomo, cioè per l'umanità, perché l'umanità trovi una strada, non perché l'umanità sia imprigionata dentro un'architettura religiosa.
Proprio nell'ultima pagina di questo libro, stiamo parlando del libro di Gabriella Caramore, La parola di Dio.
La parola a Dio.
La parola a Dio, infatti, vedi, partita automaticamente, La parola a Dio. All'interno del capitolo sul pregare ricorre, leggo il passo, va considerato alla luce di quella parola insieme dentro la quale si snodano i percorsi delle vite umane che non possono prescindere le une dalle altre. Allora, pregare qualcuno forse potrebbe intendere come qualcosa di soltanto individuale, invece questo insieme, chiudiamo su questo.
Giustamente Tonelli diceva che appunto i registri di scienza e fede e scienze umane sono diversi. C'è una dimensione dell'umano nel discorso religioso che appunto è imprescindibile, e insieme ci deve dare il senso certo di una comunità. Ciascuno è solo naturalmente anche sulla terra, ma siamo anche tutti figli di uno stesso destino, di una stessa, siamo chiusi qui in questo piccolo globo, e questo insieme ci deve davvero tenere uniti in questo senso. Perciò sono importanti, era importante recuperare queste parole della tradizione: uguaglianza, fraternità e libertà, perché siamo tutti non così, come dire, sentimentalmente fratelli, ma siamo tutti figli di uno stesso destino, di una stessa storia, e quindi dobbiamo essere l'uno per l'altro.
Appunto, insieme. Gabriella Caramore, La parola a Dio, Einaudi, il libro di cui abbiamo un po' oggi raccontato alcuni degli aspetti, ma in realtà è un libro veramente pieno di piste, alcune le abbiamo esplorate, alcune le abbiamo anche esplorate insieme all'aiuto di uno scienziato, Guido Tonelli, ricordiamo, lo scienziato insegna fisica all'Università di Pisa. Gabriella Caramore, grazie per essere stata con noi.
Grazie, grazie a te, grazie a voi, e saluto anch'io la redazione.
Allora, sono le
10. Benedetta, Betta, Parisi e Paola Tagliolini.
Diciamoli tutti, allora, Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera sono i curatori del programma, la redazione Benedetta Caldarulo, Elisabetta Parisi, la consulenza musicale Cristiana Monzi e la regia di Benedetta Caldarulo. Alla console oggi Alessandro Cesolini. Vi ricordo anche che domani continua il ciclo di Uomini e Profeti dal titolo Il ritorno del pregiudizio con Davide Assael. In questa seconda puntata Davide Assael rifletterà sul pregiudizio che riguarda le donne, il più antico dei pregiudizi, in effetti forse anche uno dei più difficili da sconfiggere. Da chi vi parla, da Felice Cimatti, un saluto, ci risentiamo sabato prossimo. Gabriella, ancora grazie per essere stata
con noi. Grazie a voi, a risentirci.